Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Divisional record number.
The spacecraft was oval shaped on top and underneath.
Benvenuti a la terza puntata di Air Vismara, il nuovo podcast di Fenomeno sulla pallacanestro NBA. Io sono Dario Vismara, caporedattore dell'area basket dell'Ultimo Uomo e collaboratore di Sky Sport, e oggi con me c'è il più grande talent scout del Twitter italiano, e se non credete che sia il più grande è solo perché non l'avete mai incontrato dal vivo. Perciò benvenuto a Lorenzo Neri.
Io ti ringrazio, spero sia solo una cosa di dimensioni, perché sennò credo mi abbia sopravvalutato un sacco. Comunque, ciao a tutti, buonasera a tutti.
Allora, facciamo un piccolo preambolo, dividiamo questa puntata in tre parti: una prima parte sulle contender, una seconda parte sui rookie e una terza parte parliamo di college, con un focus ovviamente su Paolo Banchero, perché non sembra che l'NBA è iniziata da due settimane, ma settimana prossima si incomincia a fare sul serio anche col college basket, e chi meglio di Lorenzo Neri per prepararci un po' alla stagione, anche perché io non so assolutamente nulla della stagione di college basket, figuriamoci, non riesco a seguire le partite dell'NBA, figuriamoci se posso anche mettermi a seguire quelle del college. Allora, facciamo un attimo il punto su le squadre che a inizio stagione erano considerate quelle che si dovevano giocare il titolo. Ne ho scelte tre a est e tre a ovest, e tra tutti i vari gruppi che abbiamo visto in questo inizio di stagione, in queste prime due settimane, sono quelle che forse hanno convinto un po' di meno, almeno alcuni di questi gruppi. Cominciamo subito col pezzi grossi, cioè i Los Angeles Lakers. Sono reduci da tre vittorie in fila, hanno vinto stanotte soffrendo tantissimo contro Houston, hanno avuto un calendario abbastanza semplice nell'ultima settimana per sistemare un po' il record, anche se hanno subito una sconfitta ingiustificabile a Oklahoma City. Che cosa hai visto fino a questo momento dei Lakers che ti piace e che non ti piace?
Allora, potrei partire prima da cosa non mi piace, perché sarebbe troppo facile partire da quello che mi piace, però è talmente evidente i problemi che hanno a livello difensivo che sinceramente a me fa male, quasi fa male a livello fisico vedere certe situazioni, perché la squadra è sicuramente di grande talento, c'è dell'età, ma poi vedremo, ne parleremo dopo, che l'età al momento, ecco, diciamo così, non si sente. Ma difensivamente questa è una squadra che non sembra neanche farina del sacco di Frank Vogel, almeno per quanto riguarda la costruzione del roster. È una squadra che fa veramente grandissima fatica a contenere il gioco senza palla. È una squadra che ha bisogno in tutte le maniere che uno tra Avery Bradley e Austin Reeves sia sempre in campo, che non parliamo ovviamente di una squadra di cui conosciamo tutti i nomi, ecco, famosi tutto quanto, e pensare che senza questi due non c'è grandissima difficoltà nel portare avanti un impianto difensivo, fa un po' paura. E purtroppo c'è tra chi difende solo per dare un segnale al momento, perché LeBron, quando ci si mette per dare un segnale, riesce a darlo, però appunto non è una cosa continuativa e non dovrebbe esserlo, considerato comunque il chilometraggio e quello che deve fare. Westbrook, da questo punto di vista, è stata l'aggiunta che può dare qualche cosa d'attacco, ma difensivamente la stanno risentendo tantissimo in tantissimi aspetti. E poi c'è sempre la questione di Anthony Davis, e come gioca, in che ruolo gioca e con che compiti gioca a livello difensivo. E quello secondo me è un altro degli aspetti che deve essere messo a monte insieme a tutto quanto riguarda i giocatori che non hanno proprio l'interpretazione della difesa, perché appunto sono, in quanto sono, hanno vissuto da stelle, sono rimaste stelle, e inserirsi nel contesto difensivo inizia a essere difficile, soprattutto a età avanzata.
Anthony Davis è partito da centro nelle ultime due partite contro Houston. Fino a questo momento ho fatto un giro su Cleaning the Glass, che è il sito di riferimento per cercare le statistiche un po' più nerd e soprattutto che toglie tutto il garbage time, diciamo, dalle statistiche avanzate. Fino a questo momento ha giocato 380 possessi da centro, cioè da lungo senza al fianco un altro lungo di riferimento che fosse Dwight Howard o di Andre Jordan. 300 possessi lo scorso anno in tutta la stagione erano stati 225, almeno quelli segnati da Cleaning Glass, quindi ha già giocato quasi il doppio dei possessi da lungo unico. Solo che lo scorso anno era tenuta un po' come jolly da poter utilizzare anche col contagocce per pochi possessi, ma il differenziale su 100 possessi era di più 17 quando Anthony Davis giocava da centro. Quest'anno siamo a più 1.1. A malapena riescono a essere positivi con lui da centro, che non è un differenziale che ti aspetti quando puoi schierare quella che fino allo scorso anno era l'arma di fine di mondo quando giocavano con LeBron da 4 e Anthony Davis da 5. Quest'anno, fino a questo momento almeno, non stanno riuscendo, anche perché Anthony Davis da 5 non sta segnando praticamente mai da fuori l'area, fuori l'arco, e quest'anno ha fatto un ulteriore passo indietro come tiratore rispetto a quelle che già erano più di nomea che non più di percentuali come tiratore, perché non è mai stato un grande tiratore, ma è sempre stato considerato un lungo che tira. I Lakers sono secondi per pace, sono una delle squadre che corre di più in assoluto, in particolare quando c'è Westbrook in campo, proprio si vede che corrono come dei pazzi. Sono secondi in NBA per tentativi al ferro, cercano di arrivare il più possibile lì, ma sono anche terzi per long twos, mentre i tentativi dalla lunga distanza fino a questo momento non sono granché. C'è solo Carmelo Anthony che sta tirando dentro più o meno qualsiasi cosa gli passi tra le mani in questa stagione, specialmente nelle partite in casa è veramente sempre on fire. Ovviamente bisogna sospendere il giudizio, come per tutte queste squadre, perché sono passate solamente due settimane. Fin dall'inizio ci eravamo detti che i Lakers sarebbero stato un cantiere aperto per ancora molto tempo. Fino a questo momento quello che si è visto non è esattamente una schiacciasassi che può andare a prendersi questo titolo in carrozza, ma era anche, ce lo si poteva anche aspettare. Quello che invece non ci si poteva aspettare, o forse sì, erano i Brooklyn Nets che facessero così tanta fatica in questo inizio di stagione.
Sì, che è una cosa che sinceramente noi si pensava anche in fase di preview tra tutti, che diceva vabbè, ma questi Bastard e Durant, è una squadra che comunque ha dimostrato di avere nei ruoli quelli, diciamo, chiamiamoli come primari, comunque un assetto che comunque ritenevamo interessante, perché comunque Joe Harris rimane quel tiratore pazzesco che è, Patty Mills è l'impromptu scorer dalla panchina che serve per dar fuoco alle seconde linee, abbiamo Javon Carter che comunque è sempre un cagnaccio a livello difensivo che fa comodo anche inserito in certi quintetti e tutto quanto. E invece tutto questo diciamo sta facendo un po' di più fatica proprio di assemblamento, un po' perché Harden è in una forma fisica non ottimale, mi verrebbe da dire.
Sei stato carino.
Sì, vabbè, ho cercato di essere il più tenero possibile. Però la condizione fisica è brutta e al momento non mi sembra che ci sia grandissima, come dire, feeling anche con Durant, una cosa che comunque l'anno scorso abbiamo visto. Questo è il momento in cui nel pensiero di Sean Marks doveva entrare in campo Kyrie, che però ecco, sappiamo quali sono le vicissitudini dietro Kyrie e sappiamo perché al momento non fa parte appunto delle rotazioni di Brooklyn. Mi spiace un pochino vedere anche che comunque anche Nash ora sta cercando un pochino di capire quali sono le rotazioni da tenere, soprattutto quali sono gli assetti da provare, da mantenere in certi aspetti, in certi, scusate, non aspetti ma momenti della partita.
Ecco, Steve Nash non ha utilizzato ancora nessun quintetto con 100 possessi, c'è tantissima sperimentazione. C'è un dato molto interessante che ho trovato, è che quando Harden e Durant sono in campo il net rating dei Nets è meno 8 punti su 100 possessi e hanno giocato assieme 371 possessi, sono tanti.
Giocano a due ritmi differenti, cioè la sensazione è strano, è quella.
Perché poi, e adesso ti dico quest'altro dato, Kevin Durant senza Harden più 17 su 100 possessi su 131 possessi, Harden senza Durant più 17.6 su 119 possessi. Forse la mancanza di Kyrie Irving si sta sentendo proprio in questo, cioè nel mettere assieme due giocatori abituati ad avere tante responsabilità e che, non essendoci Irving, si sentono di doversi prendere ancora più responsabilità, ma fino a questo momento non si sono incastrati bene come avevano fatto invece lo scorso anno.
Esatto. E poi sinceramente mi sembra che anche dietro, comunque, per quanto siano secondo me meglio di davanti, perché davanti veramente stanno facendo grandissima fatica, le gerarchie ovviamente nel ruolo di lungo sappiamo dove vanno, perché comunque con Blake Griffin e la Marcus Aldridge c'è proprio una questione di spogliatoio e cioè se di essere messi comunque sempre davanti. Ma Nick Claxton, secondo me, visto che parliamo di comprimari, lui è un comprimario che difensivamente da unico lungo fa sempre la sua figura, soprattutto con Durante, che comunque ritorna ad essere quella piovra umana che riesce ad entrare in tutte le linee di passaggio, di tiro, tutto quanto. Nick Claxton è una cosa molto simile e insieme fanno bene. Il problema è che con Nick Claxton i minuti che vede tante volte anche insieme appunto a questi due lunghi, non so quanto può essere ottimale la situazione.
Claxton in questo momento ha giocato 8 minuti più di Paul Millsap, che forse anche un po' poco in questo momento. Mentre Blake Griffin è a 120 minuti, la Marcus Aldridge a 119, Claxton è a 76. Mi immagino forse che con l'andare della stagione, quando ci sarà anche bisogno di far tirare anche un attimo un po' il fiato ai veterani, forse verrà utilizzato un po' di più. Una squadra che invece è in grossa difficoltà con le rotazioni sono i Milwaukee Bucks, i campioni in carica, anche perché al momento con Middleton fuori per il Covid, Brook Lopez che dopo la prima partita si è fatto male alla schiena e non è più rientrato in campo, Dante Di Vincenzo è fuori dall'inizio della stagione e non sappiamo quando tornerà, Jrue Holiday si è fatto male alla caviglia, l'unico titolare rimasto del quintetto base iniziale è Giannis Antetokounmpo, che è costretto a fare pentole e coperchi in questo momento.
L'MVP è costretto a fare l'MVP un'altra volta e sinceramente lo sta facendo. Sono sfigatissimi perché ora veramente hanno rotazioni cortissime. Io stavo guardando appunto nelle statistiche oggi dei quintetti e vabbè, se vediamo i primi tre quintetti, va bene, i primi dove c'è Giannis, Middleton, quintetti con George Hill, perché appunto Jrue Holiday ha giocato, se non mi sbaglio, una sola partita, non vorrei dire cavolate e tutto.
Ha giocato la prima, sì, ma esatto, ha giocato metà tempo, esatto. Poi è rientrato per un'altra partita, poi per il resto più o meno le ha saltate tutte. Ha giocato, adesso te lo dico, un totale di 43 minuti in due partite, sì.
Ecco, comunque per far capire appunto come le rotazioni sono distrutte e come Budenholzer si sta cercando di tappare in tutte le maniere, il terzo quintetto più usato da Milwaukee al momento è composto da Antetokounmpo, sì, ma Thanasis, poi c'è Justin Robinson, Jordan Nwora, il nostro Mamukelashvili, e quindi quota formazione italiana ce l'abbiamo, e Kalaitzakis, che non è proprio il quintetto della vostra campione uscente che vi aspettate che affronta la stagione successiva.
No, anche perché la cosa buona è che ha sottolineato anche Budenholzer stanotte è che cercano di non sfruttare troppo i giocatori che hanno in salute, perché hanno paura poi di logorarli troppo nel corso della stagione. Quindi anche il minutaggio di Giannis in questo momento, lo guardo, è sotto i 31 minuti a partita, che è comunque importante in ottica per quello che realmente conta di questa squadra, cioè arrivare sana quando sarà primavera con uno dei primi 4 record, per non avere un primo turno scomodo. Ma sono le altre squadre che devono preoccuparsi a est se incontrano i Milwaukee Bucks al completo al primo turno, e non tanto loro, a meno che per qualche strano incrocio non finiscono con Brooklyn o con Miami già al primo turno. Certo è che non avere il fattore campo contro queste due squadre potrebbe essere un problema quando si arriverà ai playoff, però è ancora molto lontano. E poi vabbè, se riescono a rimettersi un attimo in carreggiata, questi hanno una schiacciasassi pronta a mettere assieme una striscia di 10, 12, 15 vittorie per risistemare.
Sì, anche perché hanno perso contro Utah, di cui ne parleremo, sì. Quelle due sconfitte con Minnesota e San Antonio. Ora quella con Minnesota secondo me ha un suo, diciamo un passante così, perché Minnesota ha tirato con delle percentuali che sono state incredibili, uh-huh, e questo l'ha un po' indirizzato la partita di tutto quanto. San Antonio mi sembra l'unica sconfitta, diciamo, di quelle sbagliate. Per il resto mi sembra che comunque continui a giocarselo anche con tutti gli esterni fuori, e quello che sta mancando più di tutti al momento mi sembra sia Brook Lopez.
Sì. Sì, anche perché loro sono corti sotto canestro, nel senso che hanno solo Bobby Portis come 5, che poi fondamentalmente sarebbe quasi più un 4 come nella sua testa che non un 5. Giannis stanotte ha fatto la battuta, ha detto: non ho mai apprezzato così tanto Brook Lopez, ti prego torna presto perché non ce la faccio più a giocare da 5, a prendere così
comunque
tante botte.
Testa di Bobby Portis dove nessuno di noi vuole stare, credo.
No, decisamente nessuno, no, di noi. Però il corpo serve. Può darsi, magari, se la condizione di Brook Lopez dovesse essere questa per la sua stagione, che arrivi anche un buyout, un qualcosa, per cercare di aggiungere un corpo là sotto per occupare i minuti, perché sennò siamo veramente a Mamukelashvili che deve giocare dei minuti in campo di rotazione. Non mi sembra il massimo. Che,
ricordiamo, quota italiana, perché ha fatto il giovanile a Biella, ricordiamolo.
C'è l'altra finalista anche della scorsa stagione, che sono i Phoenix Suns, che non se la stanno cavando benissimo, sinceramente. Abbastanza affari spinti in questa partenza. Stanotte hanno vinto contro New Orleans, ma nel secondo quarto erano sotto anche di 20 punti. Poi Chris Paul è salito in cattedra, 18 assist, è diventato il terzo miglior assist man nella storia dell'NBA. Che idea ti sei fatto di questo inizio dei Suns?
Faticoso, no, ma faticoso perché al momento stanno soffrendo un po' di cose. Io sono, per chi non mi conosce, io sono uno che impazzisce per questi giocatori, appunto, di contorno così, e da questo punto di vista a me mi sembra che a loro non abbiano trovato una soluzione alla partenza di Torrey Craig, che sembra una cosa fuori di cervello, ma è quell'apporto difensivo che a loro gli faceva tutta la differenza nel mondo quando dovevano cambiare ritmo. E in più loro, secondo me, stanno anche un po' soffrendo un inizio di stagione di Jay Crowder, che sta facendo, secondo me, molta fatica da questo punto di vista, e anche le non soltanto a livello di percentuali, ma anche a livello di tenuta difensiva, secondo me.
Ecco, mi fermerei un attimo su Torrey Craig. Io non mi sono mai spiegato perché le squadre che lo hanno avuto alla fine non se lo sono mai tenuto. Cioè, nel senso, il passaggio che ha fatto all'inizio della scorsa stagione a Milwaukee è stato misterioso. Cioè, non ho veramente capito perché non fosse mai riuscito a entrare nella rotazione di Budenholzer, anche se sembrava un buonissimo giocatore per quel sistema. È vero che dal punto di vista della comprensione del gioco non stiamo esattamente parlando di una cima, però è un giocatore che tiene il campo difensivamente, che corre in transizione, che non sporca il foglio. Non ho mai capito perché Denver non ha voluto tenerlo, Milwaukee non ha tenuto tenerlo, i Suns non hanno voluto tenerlo e l'hanno fatto andare in Indiana, che fondamentalmente non ne ha neanche così tanto bisogno, perché comunque la rotazione sugli esterni è buona. È vero che c'hanno il problema di TJ Warren, che non si sa in che condizioni è, però perché la gente in NBA non si vuole tenere Torrey Craig? A quel costo, poi, perché costa pochissimo.
Esatto. Boh? No, si sa, magari è una cosa comportamentale, sicuramente viene a pensare che può essere una cosa del genere. Se vogliamo essere maliziosi su questa partenza, possiamo parlare anche di Ayton, però io non sono uno che, per come vedo io il gioco, non sono uno che si fa troppo ingolosire da questi rumors, però è una situazione che c'è, ecco, mettiamola così.
Sicuramente è una situazione che c'è, ne ho scritto un paio di settimane fa quando non è stato esteso il suo contratto, che poteva essere uno degli effetti collaterali di non estenderlo subito e di non accontentarlo subito, era proprio il fatto che avrebbe giocato la stagione un po' più per se stesso che non per gli altri. In campo in realtà non sta giocando in maniera egoista, bisogna dire, sta rimanendo ancora abbastanza nel suo. I Suns hanno un problema dal punto di vista della squadra, sono ultimi per triple frontali. Nel senso che non stanno mai segnando le triple frontali, sono al 27% di squadra, che una squadra con Chris Paul, esatto, e Devin Booker, esatto, dovrebbe tirare un po' meglio le triple frontali. Sono di nuovo primi per tiri dal mid-range, anche se li stanno segnando con alte percentuali, però forse un po' più di triple, di triple dal palleggio, un po' meno di tiri dal mid-range aiuterebbe anche a risistemare un po' l'efficienza offensiva di questa squadra. La buona notizia è che Mikal Bridges sta continuando a fare Mikal Bridges, nonostante il contratto, è giocatore solidissimo, 44% da 3 ancora in questa stagione. Almeno su di lui si può contare. Poi per il resto però non c'è praticamente un tiratore sopra con un volume decente, perché Booker 28%, Jay Crowder 29%, DeAndre Ayton non è un tiratore ma 25% anche lui, 33% Cameron Johnson, 33% Landry Shamet, mentre lo scorso anno si faceva fatica a trovare un tiratore sotto media nei Phoenix Suns, adesso è un po' più complicato. Me li spiego anche così. Immagino che torneranno su, però abbastanza in fretta.
Sì, sì, anche perché
non è questo il loro livello.
Se da queste percentuali, loro dall'anno scorso hanno cambiato veramente poco, è vero, c'è Torrey Craig, però la squadra fondamentalmente è quasi la stessa, quindi soprattutto nei punti focali, immagino che possano recuperare quanto prima, quindi direi stiamo sulla fiducia e parliamo di inizio lento, ecco, mettiamola così.
Chi invece non è partito per niente lento sono le ultime due contender di cui parliamo adesso. I primi sono gli Utah Jazz, che esattamente come avevano finito, neanche, diciamo come erano a metà della passata regular season, hanno ricominciato esattamente come erano primi. Quinto miglior attacco, quinta miglior difesa, secondo miglior differenziale di tutta la Lega, pilota automatico totale, 6 vittorie e una sconfitta.
Bellissimi. Non mi era da dire nient'altro, bellissimi. Sono bellissimi perché hanno tutti i concetti messi alla base. Anche loro sono una squadra che hanno cambiato molto molto poco. Sono una squadra dove ognuno sa benissimo, conosce benissimo il proprio ruolo. È una squadra che si passa il pallone in una maniera che è spettacolare, sempre a trovare il miglior vantaggio possibile. E poi c'è questa piccola cosa che Donovan Mitchell è ancora meglio, perché quest'anno secondo me Donovan Mitchell ha fatto un ulteriore passo avanti, sia dal punto di vista offensivo, dove secondo me è migliorato in maniera esponenziale come passatore, visto delle volte coinvolgere Gobert e quello short roll inizia a diventare veramente problematico, proprio, anche se lo vediamo da qui a fine stagione, ma soprattutto difensivamente, dove proprio con Gobert gli permette di tenere la posizione appunto intorno al ferro più possibile, perché sta diventando molto più tenace, sta iniziando a seguire molto di più l'azione subito dopo essere battuto oppure l'avversario ha trovato vantaggio a pick and roll. Lui è molto più tenace e questo lo ricorda un po' quando era Louisville, che era proprio uno specialista in questo. In NBA l'aveva un po' persa e ora mi sembra che lo stia ritrovando, quindi fa paura. Se non vedo la Mitchell fa veramente paura.
L'aveva un po' persa anche perché in attacco gli viene chiesto un usage rate di sì, altissimo livello. Gli viene chiesto veramente tantissimo. I Jazz hanno ovviamente un volume di triple soverchiante, nel senso che sono sempre tra le squadre che si prendono un maggior numero di triple, perché la loro formula per la regular season si basa proprio sul prendersi più triple degli avversari e far tirare il meno possibile gli avversari, specialmente dagli angoli. Sparano tantissimo dal palleggio, cioè Conley, Donovan Mitchell, Jordan Clarkson hanno veramente la luce verde per, appena dopo il blocco, se vedono un pochino di luce, la lasciano andare senza nessun problema. E stanno andando bene comunque, nonostante Donovan Mitchell stia tirando col 33% da 3, Bogdanovic col 32% da 3, Royce O'Neal col 25% e Jordan Clarkson col 20%. Quindi anche nel momento in cui salgono anche queste percentuali, queste hanno la possibilità di andare ancora meglio rispetto a quello che fanno. Difensivamente c'è il mostro a centro area che cannibalizza qualsiasi cosa. La cosa che mi aspettavo da loro è che provassero a esplorare un po' di più i quintetti 5 fuori. Cioè quintetti senza Gobert e senza Whiteside in campo. Invece fino a questo momento tutti i minuti della rotazione li hanno giocati sempre con un lungo di ruolo in campo. C'entra il fatto probabilmente che Rudy Gay non è ancora sceso in campo, perché non è ancora pronto. Mi aspettavo, io li ho commentati su Sky nella partita contro Denver, una partita in cui Denver a metà partita si è ritrovata senza Nikola Jokic. E quindi per gioco forza ha giocato con un quintetto con Jamichael Green o con Jeff Green in campo. Pensavo, anche solo per vedere l'effetto che fa, che giocassero con qualche minuto con Pascal da 5 e provassero a vedere come accoppiarsi senza un lungo di ruolo, che poi è il grosso problema che hanno avuto i playoff lo scorso anno.
Esattamente.
Nel senso che invece Snyder non ci ha neanche provato ad andare in quella direzione, evidentemente non si sente ancora pronto, o forse magari non lo proverà mai nel corso di questa regular season. Secondo me è un'occasione un po' sprecata per mettere un po' di ripetizioni e avere un po' di dati su cui potersi basare anche quando arriveranno nei playoff, cioè quando andiamo con Pascal o Rudy Gay da 5, come si comporta la squadra in attacco e in difesa, vederlo, provarlo almeno, tanto è una partita che contro Denver sapevano che l'avrebbero portata a casa una volta che si era fatto male Jokic, e mi sembra un po' un'occasione sprecata lì per lì quando ne hanno avuto la possibilità, però ovviamente Snyder sa fare il suo lavoro certamente meglio di me.
Sì, sì, anche perché cioè, la qualità dei tiri finora è fantastica e sì, sì, si spiega anche se le percentuali sono basse, la qualità dei tiri è clamorosa. Però deve far durare tutto l'anno quella qualità dei tiri, non è facile, soprattutto poi quando devi sfociare i playoff, e lì, ecco, come dici te, un po' di ripetizioni, qualche cosa fuori dagli schemi in più potrebbe far comodo. Però Snyder non è mai stato uno che ha molto esplorato questi quintetti particolari, ecco, mettiamola così. Da questo punto di vista è molto old school.
Chi invece ha un'anima old school, ma alla fine le sue squadre sono sempre belle da vedere, o almeno belle da vedere fin tanto che non le affronti, sono i Miami Heat di Cole Spoelstra, su cui ti darei la parola, perché ti dico solamente un dato: le expected wins, cioè le vittorie attese, continuando con questo passo, secondo Clean in the Glass sono 74. Quindi in questo momento siete in ritmo per poter diventare la prima squadra a vincere 74 partite in una stagione da 82. Non dico altro, guarda.
Siamo pronti a riscrivere la storia, siamo pronti. Siamo prontissimi. Definizione che gli ho dato io dopo le prime partite: questi sono la suicide squad dell'NBA, perché, cavolo, questi... Ok, offensivamente bene, perché Spoelstra da questo punto di vista io non posso più parlare, perché ho veramente finito e poi risulta ripetitivo, però io su Spoelstra ho sempre grande considerazione. Ma in difesa sono tremendi, perché ti massacrano fisicamente ora che c'è PJ Tucker, ora che comunque anche Deadmon, che sono giocatori che comunque loro lo sanno fare, e soprattutto sono gente che sa mettere le mani addosso, che non vuol dire essere maneschi, ma proprio sanno dove mettere le mani, ma mentalmente, perché questi non vanno dietro un secondo. L'altro giorno facevano notare che Durant, un'azione dove Durant aveva perso un attimo palla, Tucker mancava pochi secondi, e Tucker invece di lasciarlo lì, che era 10 metri dal canestro e tutto, è andato a pressarlo ancora di più. Questo, cioè, ti rovina dal punto di vista della fiducia e tutto quanto. Offensivamente sono belli, Jimmy Butler sta giocando da MVP, Tyler Herro mi sembra che Rookie Wall l'abbia un po' scavalcato, e sinceramente sta giocando una pallacanestro molto più da point guard che da shooting guard da questo punto di vista, e con delle scelte sempre intelligenti, sempre credibili, anche quando finta, quando gioca e tutto quanto. E Speriamo duri così.
Tyler Herro in questo momento, fino a questo momento, ha segnato 157 punti in 7 partite in uscita dalla panchina. È semplicemente il miglior dato di tutti i tempi, nel senso che mai nessuno è riuscito a cominciare una stagione segnando 157 punti. Anche gente come Jason Terry, il tuo amatissimo Jason Terry, si era fermato a 156, con un margine sul secondo in uscita dalla panchina di più 40. Quindi stiamo parlando veramente di un volo a planare verso il premio di sesto uomo dell'anno, che io avevo sottolineato, che avevo pronosticato, e quando io azzecco un pronostico lo faccio notare.
Giusto.
Perché succede talmente poche volte che questa almeno me la segno. C'è un dato che è particolarmente interessante, cioè gli Heat storicamente sono una squadra che concede tantissime triple agli avversari. Quest'anno siamo quasi esagerando, nel senso quasi il 50% dei tiri che prendono gli Heat sono triple degli avversari, solo che gli avversari stanno tirando col 31%, che è il quinto miglior dato di tutte le NBA, e questo si inserisce in un trend più ampio di tutte queste prime due settimane, cioè che sembra quasi che le squadre NBA non sappiano più segnare da tre punti.
E al momento loro stanno sfruttando questa cosa in maniera totale, stanno tirando. Ora, poi, che poi non è neanche una squadra che tira storicamente bene tanto da tre, loro sono una squadra che concede tanto, ma loro invece non fanno altro. Però ecco, difensivamente mi sembra che sia passato tutto col piede giusto, si è iniziato tutto col piede giusto.
Sì. C'è da sottolineare che a livello di Lega lo scorso anno è stato un po' un outlier dal punto di vista del tiro, nel senso che la media da tre punti di tutta la NBA era del 37%, invece quest'anno siamo a 34,3, 34,4, una roba del genere, quindi siamo scesi quasi 3 punti percentuali in questo inizio di stagione. Sicuramente poi le percentuali si normalizzeranno. Lo scorso anno il fatto che non ci fossero i tifosi sugli spalti aveva avuto un effetto sull'innalzamento delle percentuali dei tiratori che sembravano non sbagliare mai. In particolare i Clippers avevano avuto una stagione irreale col 42% da tre di squadra, che è insostenibile in una stagione normale. È tutto, direi, sulla parte delle squadre. Ovviamente ci saranno possibilità di parlare di tante altre squadre che stanno facendo bene, da, a partire dai Golden State Warriors, i Chicago Bulls, insomma ce ne sono tante, ma tanto abbiamo una stagione intera davanti. Invece un altro dei temi grossi che sono successe nelle prime due settimane di NBA, su cui ti vorrei andare a stimolare, è quello dei rookie. Perché abbiamo una classe di rookie particolarmente interessante, che è partita particolarmente bene, molto più di quanto ci si potesse immaginare storicamente dalle matricole all'esordio in NBA.
Sì.
Come l'hai vista in generale questa classe?
No, benissimo, benissimo, non soltanto sul fatto dell'apporto iniziale, ma anche fondamentalmente anche quelli che sono rimasti un pochino indietro stanno facendo vedere delle cose. E ovviamente tutta roba data da contesto, data da aspettative, tutto quanto potrebbe aver, diciamo, inizialmente diciamo pesato anche sulle loro prestazioni, però mi sembra che per ora stiano rispondendo molto bene, sia anche i giocatori che io mi aspettavo un processo molto più lungo. Poi vedremo, tipo Josh Giddey invece da questo punto di vista lui è uno di quelli che sta convincendo molto di più.
Ecco, io ti farei la stessa domanda per tutti i giocatori che adesso ti vado ad elencare, cioè cosa hai visto di diverso rispetto a quello che ti aspettavi dal college, e invece che cosa hanno confermato di quello che conoscevi già. Per chi non lo sapesse, Lorenzo Neri questi giocatori li ha visti tutti svariate decine di volte negli anni in cui hanno giocato al college e anche in precedenza, perché questo è il suo lavoro e lo fa meglio di tutti gli altri in Italia, non me ne vogliono tutti gli altri. Cominciamo da un giocatore su cui io sto scrivendo, tra l'altro, che è Evan Mobley, per me numero uno tra i rookie quest'anno, almeno fino a questo momento.
Evan Mobley è molto interessante perché rispetto ad altri è un giocatore che ha visioni di pallacanestro avanzate del tipo la testa è quella di un giocatore che è nella Lega almeno da 5-6 anni, è un giocatore che difensivamente copre tutto. Io avevo grandissimi dubbi da questo punto di vista, perché Cleveland storicamente nel backcourt non ha mai avuto grandi difensori capaci di contenere il primo vantaggio, queste cose qui. E vedere comunque lui, ma anche Jared Allen, però mi sembra che si siano capiti sin da subito, vedere lui che riesce a coprire tutto con queste leve lunghissime, con queste intuizioni totali, e intuizioni che si porta anche in attacco, perché fa cose che non sono comuni per un rookie, tanti giochi di contenimento, tanti giochi di letture. E poi mettiamoci anche le cifre alla fine, perché prima bisognerebbe fare questo, poi mettiamoci le cifre. Sta un po' pagando a livello fisico perché sta facendo delle cose che al college faceva e qui non può fare, e questo vale tanto su ball handling negli spazi stretti. Questa cosa qui ci sta battendo molto la faccia, però per il resto mi sembra che sia uno di quelli che, quando vedremo una crescita dal punto di vista fisico, che credo arriverà, sarà sempre da seguire questo giocatore qui. Quindi diciamo scelta di Cleveland bene.
scelta di Cleveland bene quasi obbligata, nel senso che nella notte del draft era dato un po' per scontato che loro andassero su Mobley nel momento in cui Cunningham e Green erano stati scelti alla 1 e alla 2, però avercene, nel senso che è veramente uno, cioè sembra il Cleveland sembra aver trovato il giocatore attorno al quale costruire tutto il resto della franchigia, cosa che non potevi esserne sicuro per Garland, per Sexton, per Okoro, presi negli ultimi anni anche in posizione molto alta del draft. Questo però è veramente il giocatore su cui costruire tutto il resto della cattedrale, e già solo il fatto che i Cleveland Cavaliers in questo inizio di stagione siano mediocri in difesa, perché sono 14esimi per defensive rating rispetto alla normalità degli ultimi 10 anni dei Cleveland Cavaliers, è da farci una parata solamente per questo. Mi sono andato a rivedere i dati negli ultimi 4 anni, quindi anche con l'ultimo anno di LeBron assieme, erano 29esimi, 30esimi, 29esimi e 25esimi per defensive rating. Già essere 14esimi è veramente un salto incredibile. Mobley è il terzo giocatore in tutta l'NBA per tiri contestati, dietro solamente a Jakob Poeltl e a Rudy Gobert, ma a differenza di loro due, che comunque fanno il grosso diciamo, da due punti, lui contesta 7 tiri da 3 punti a partita. No, è veramente ovunque, è una piovra.
È quella cosa lì che c'è nella serie. Sì. Già vedi la cognizione difensiva non appunto attribuibile a un rookie, e più ci metti anche l'effort. Magari c'è solitamente uno dei due, perché comunque i ritmi li paghi a livello NBA rispetto a quelli NCAA. Lui al momento questo non ha pagato niente, ecco.
Arriverà il rookie wall, anche perché spende una quantità di energie in campo, anche giocando più di 30 minuti a partita, che è veramente gigantesca. Un altro giocatore che ci mette un'energia impareggiabile, almeno in queste prime due settimane di regular season, è Scottie Barnes dei Toronto Raptors.
Che è un orco, perché Madonna. È questa, se diciamo di Mobley, che fisicamente deve fare dei grandi passi avanti dal punto di vista fisico per fare certe cose. Barnes, questa cosa dal punto di vista fisico è un po' avanti, è un po' avanti, e questo lo sfrutta veramente tantissime cose. È una macchina da transizione a giochi rotti, perché fermalo non è facile, non è facile. Poi lui è un giocatore che ha delle skills molto, molto avanzate, per avere quel corpo. È un giocatore che tratta il pallone benissimo, è un giocatore che secondo me e l'ha fatto vedere molto a tratti finora. È anche un ottimo passatore, ma perché giocava anche playmaker come point guard al college, e questa è una cosa che un po' sta pagando dal punto di vista di ritmo di gioco. Sta perdendo dei palloni, sta facendo dei passaggi che non sono molto consoni rispetto a quelli che faceva, a come giocava lo scorso anno, come siamo abituati a vedere giocare lui, ma questo penso sia dovuto appunto al salto. Per il resto, anche difensivamente, molto bene, anche se non è così, ecco, parlavo prima di intelligenza, ma con effort di Mobley qui l'effort inizia a calare, perché secondo me tanta energia le paga in attacco e quelle le paga in difesa, le risente tutte. Però ecco che qui c'è un difensore competente dietro questa mancanza di energia.
Vediamo anche come andrà come verrà modificato il suo ruolo con il ritorno di Pascal Siakam, che comunque richiede, per status e per passato che ha alle spalle, una quantità di tiri e di responsabilità offensive che ovviamente si deve prendere. Vediamo come si inserirà in quegli spazi anche Scottie Barnes. Un giocatore che si è inserito molto bene negli spazi degli Indiana Pacers è Chris Duarte, che rookie sui generis, perché ha già 24 anni, però è veramente buono come ci si aspettava, nel senso è pronto subito, è solido difensivamente, ha 20 punti nelle mani ogni singola sera con buone percentuali, insomma anche preso alla 14, anche se il suo secondo contratto lo porterà già nei 30 anni, però avercene di giocatori così.
Ah sì, ecco, perché non è che uno, siccome più avanti con l'età, è già pronto. Questo invece si è fatto trovare bello pronto, ed è una bella storia, perché lui, considerate che fino a 3 anni fa era in un junior college, perché non aveva avuto per il college tutto quanto, oppure non mi ricordo se era stato insomma messo da parte perché non aveva tutte le caratteristiche del giocatore. Mi sembra che invece in NBA ce le abbia, ed è un giocatore che ha affrontato tutto a viso aperto fin da subito. È un giocatore che segna i contestati, e questo è un po' un campanello d'allarme, ma al momento fa molto comodo, ed è un giocatore che in attacco si sa prendere le sue responsabilità, e questa è una cosa che mi sembra che a Indiana abbiano sentito fin da subito, anche nonostante sia stato un inizio di stagione non facile, ma neanche fortunato, mettiamola così, dal punto di vista sia degli infortuni che anche dei risultati.
Sì, hanno perso tante partite punto a punto comunque i Pacers, al netto del loro 2-6 di record, mi pare, fino a questo momento, in questa stagione.
E è un'altra squadra che non ha... Poi dicevo anche lui, che è una cosa che comunque noi vedremo continuativamente di questa classe, di cui dobbiamo parlare, è che sono tutti elementi che difensivamente stanno dando il loro contributo, e lui è un altro di questi.
C'è un giocatore di una squadra che non ha alcuna intenzione di vincere una partita, a meno che i Lakers non la lasciano per strada, che però qualche testa ha già iniziato a farla girare. Sto parlando ovviamente dell'australiano Josh Giddey a Oklahoma City.
Che lampi. Sì, creatività che non ne abbiamo idea. Gioca a un ritmo tutto suo, gioca con delle visioni tutte sue, e al momento sta tenendo, e soprattutto, attenzione alla ripetizione qui, pensavo pagasse molto di più a livello difensivo. Invece è uno che lotta tantissimo, e questo, e qui c'è tanta australianità, se posso usare questo, questo termine appena inventato, c'è tantissima garra da questo punto di vista, è uno che naviga sui blocchi in maniera impressionante per il baricentro, l'equilibrio che si porta dietro, perché questo è un playmaker di 2,6 m che dovrebbe pagare difensivamente sulle situazioni di movimento, ma al momento non lo fa, e giustamente vi dico sempre al momento. Ma la cosa che è veramente interessante è vedere cosa vede in attacco, e sinceramente quello secondo me vale solo il prezzo del biglietto di una squadra che altrimenti non la guarderesti così volentieri, ecco.
Io sono già innamoratissimo dei suoi capelli.
Vabbè.
Il fatto, proprio da giocatore da innamorarti quando si tira indietro i capelli con sta chioma fluente.
La versione giovane di Timothée Chalamet, quindi come dicono tutti.
No, è veramente un giocatore stiloso, di culto, almeno si propone tale per i prossimi anni. Poi magari lo normalizzano, però è veramente super super particolare e super da seguire. Hai parlato tanto di difesa, probabilmente il miglior difensore di questa classe di rookie e un candidato a vincere il premio di difensore dell'anno negli anni a venire è Davion Mitchell.
Sì, che guardi le prime partite e dico, ma guarda Marcus Smart con la maglia dei Kings, perché questa è l'impressione che dà, difensore del punto di attacco clamoroso. E ha già passato degli esami secondo me belli probanti, perché comunque anche Curry ha sofferto, Davion Mitchell di cui si parlava prima ha patito un sacco nella partita contro di loro, è un giocatore che ti massacra perché è sempre fronte all'avversario, sempre muro all'avversario, è un giocatore che mette le mani ovunque ed è uno che difensivamente ti cambia veramente l'oroscopo. Qui però c'è da fare un appunto in attacco, dove si è visto che quello che era a Baylor, perché Baylor difensivamente era sempre questo, però in attacco aveva fatto vedere di poter costruire anche delle situazioni realizzative, cosa che qui invece non ci sono, non si sono ancora viste, non si sono. E qui arrivano tutti i dubbi sul tiro, perché è comunque un giocatore che è esploso offensivamente solo nell'ultimo anno, è un giocatore che gioca tanto per la squadra, anche nel suo ruolo, però ora gli avversari gli hanno preso le misure già dopo pochissimi minuti sul fatto che lo spazio per penetrare non glielo devi dare, perché è anche qui fisicamente prestante, e se gli dai qualche metro non ha questa continuità al tiro che ti dice marchiamolo più stretto, quindi questo è l'unico grosso dubbio su di lui.
E anche il fatto che l'impatto in attacco è proprio negativo per il resto della squadra, nel senso che i Kings con lui sono meno 8.4 nella metà campo offensiva, che è un dato abbastanza preoccupante, che non so se ti puoi permettere se sei i Sacramento Kings, che comunque ti dirò in questa stagione
divertenti,
meglio, sai, sì, pensavo sì, peggio, sì. Come Spinaceto,
un esatto, saluto a team. Esatto, divertenti sinceramente, benissimo, bello vedere Black Falcon così. E poi tra lui, ma poi c'è un po' di gente da vedere, perché tra lui poi c'è sempre Haliburton, che comunque è per i puristi di questi giocatori qui è sempre un appuntamento. No, sono interessanti quest'anno.
E stanno ancora aspettando Aaron Fox, che in questo momento, in questa stagione, non si è ancora visto.
No, sta ancora cercando di capire come stare nella nuova armatura che si è costruita durante l'estate.
Un giocatore che ha fatto una prima settimana abbastanza sottotono, ma è esploso totalmente nell'ultima settimana, è Franz Wagner a Orlando. Io cito solamente questo dato. I dati degli Orlando Magic on-off sono totalmente senza senso, ma più 32.8 su 100 possessi in 247 minuti di Franz Wagner, io ti giuro che non ho idea di come giustificarmelo.
Ma lui bisogna sempre parlare del fatto che viene sì dal college, e quindi ti immagini sempre comunque un giocatore che deve ancora imparare, però ci dimentichiamo che l'avventura prima del college era l'Alba Berlino, che rimane sempre comunque una squadra di Eurolega, e soprattutto è una squadra di Eurolega che per concetti è molto, per concetti offensivi è molto simile a una squadra NBA, e questa cosa qui secondo me Wagner l'ha aiutato tantissimo, oltre al fatto che l'anno scorso, altra cosa non sottovalutare, era allenato da Juwan Howard, altro allenatore che da che dà una grandissima impronta di gioco di livello NBA alle sue squadre, proprio come giochi, come situazioni. E questo per lui, secondo me, è stato una cosa che gli ha facilitato il salto. È probabilmente già ora un grandissimo attaccante di close out, perché ha veramente tantissime soluzioni, e difensivamente uno che tiene botta, e lui c'è da fare il passo fisicamente, però abbiamo visto al college che a livello difensivo questo è un giocatore molto valido. Vediamo, lui mi sembra uno di quelli che prenderà il muro a breve, però stiamo parlando di un altro ragazzo molto giovane, che è un 2001 se non mi sbaglio, e con grandi margini di miglioramento, è già un ruolo già improntato appunto nel suo gioco.
Aggiungo un piccolo appunto di un noto fan degli Orlando Magic che vive dalle parti di Monza. Ha detto solo: sembra buono, buono, buono. C'è un triplo buono da parte di questo anonimo tifoso degli Orlando Magic. Lascio lì così.
Che è come dire il giocatore più forte del mondo. Cioè, se conosco.
Più o meno, sì, è come Mazzigno Mazze quando dice che qualsiasi giocatore è più forte del mondo che abbia mai visto. Più o meno siamo lì. No, c'è un ultimo rookie che secondo me in particolare è interessante, tra i positivi ne abbiamo già accennato, Austin Reaves per i Lakers è già un giocatore cui non possono fare assolutamente a meno. Il differenziale tra lui in campo e lui fuori è di più 9.1, il più alto di tutta la squadra, se no dietro solamente a Carmelo Anthony. Il problema è che questo è un giocatore, dovrebbe essere un giocatore con un contratto two-way, questo al momento Frank Vogel non può assolutamente farne a meno né permettersi che salti neanche una partita, quindi dovranno renderlo garantito il prima possibile.
Anche perché comunque anche le presenze faranno il garantito, credo che al momento, come dicevo prima, i Lakers non possono fare a meno di due giocatori al momento difensivamente, uno è Avery Bradley e uno è lui. E sinceramente quando a Oklahoma veniva fuori come buon giocatore, perché offensivamente è molto versatile, molto anche bello da vedere, perché ha veramente delle skills di ball handling, creazione, tutto quanto interessanti, che secondo me non si traducono in NBA, cosa invece ha tradotto benissimo in difesa, perché è un giocatore molto intelligente, un giocatore di grandissima tenacia. E i Lakers stanno sperando e stanno incrociando le dita che dopo non aver dato un contratto quest'estate a Caruso se lo siano ritrovati comunque qui dal nulla. Tra l'altro Caruso aveva fatto lo stesso percorso di Reaves, ovvero partito con un two-way e poi a causa delle presenze trasformato in garantito, perché diventano necessari questi giocatori qui.
Ricordiamo che Caruso non è stato rinunciato perché gli è stato preferito Taylor Norton Tucker, ma non è che era un out-out volendo i Lakers, ovviamente sobbarcandosi una luxury tax a livelli assurdi, si sarebbero potuti tenere tutti quanti e non l'hanno fatto. Questo è comunque una cosa per cui la dirigenza e la proprietà dovrà essere tenuta responsabile quando e se le cose dovessero andare male per i Lakers, perché comunque è uno snodo importante della loro stagione. Torniamo un attimo però sui rookies, parlando anche di quelli che fino a questo momento non sono andati particolarmente bene. Ce n'è uno che proprio sul campo dei Lakers stanotte ha fatto vedere due lampi, due alla fine della partita, con l'ultima tripla contro Anthony Davis di Jalen Green, totalmente senza senso, ha fatto andare quella palla a 10 metri d'altezza ed è entrata.
Ma questo è quello su cui ci vediamo presto, cioè della serie, dobbiamo lasciarlo lì, dobbiamo lasciarlo sbagliare, dobbiamo vedere che queste partite viaggia dietro ai lampi, anche per un semplice motivo: non mi sembrano i Rockets, dal punto di vista di costruzione del roster e soprattutto dei quintetti visti finora, una squadra su cui lui può venire fuori, perché il playmaker titolare al momento è Kevin Porter Jr., che può avere grandissimo talento, ma non è certo uno che mette il ritmo, e lui avrebbe grandissimo bisogno di questo, perché lui al momento sta giocando una pallacanestro molto selvaggia, molto wild da questo punto di vista, e il problema è che finché lo faceva con la G League va bene, e anche lì non era particolarmente continuo, vedevamo i lampi spettacolari, questo atletismo debordante che sicuramente ce lo farà godere tutte le mattine quando andremo a cercare gli highlights e le top 10, però il giocatore c'è ancora da costruire e penso che dovrà arrivare insieme a una costruzione di squadra un po' diversa, cosa che però al momento Houston non si può permettere.
solo per citare le percentuali, lui ha avuto una partita pazzesca da 8 su 10 contro Boston da 3 punti, 5 su 10 questa notte, per il resto 1 su 6, 1 su 5, 2 su 9, 0 su 8, 0 su 3.
Insomma, ci sono... è grezzo tutto a livello tecnico della serie. Vedi che ci può arrivare, ma è tutto grezzo, a partire dal tiro, che non è mai uno uguale all'altro, se ci fate caso.
Però lasciamolo lì, che comunque talento ce n'è. C'è sicuramente del talento anche in Jalen Suggs, che forse ci si aspettava un po' al contrario, cioè un po' più pronto in attacco per prendersi subito delle responsabilità e un po' più distratto in difesa. Invece abbiamo visto fino a questo momento esattamente l'opposto, cioè difensivamente è un giocatore che è già competente, in attacco però proprio non si è ancora acceso.
In attacco non si è acceso perché al momento sta andando a un ritmo che non ha via di mezzo, perché ma non ha via di mezzo, lui sta spingendo quanto può più possibile. Poi per il resto avrebbe fatto vedere delle cose carine, perché comunque dei passaggi molto interessanti, delle letture molto interessanti a gioco fermo, che tante volte vengono un po', come dire, sottovalutate, un pochino non evidenziate. Il problema è che poi lui dovrebbe essere un giocatore di velocità e non riesce a rallentare, non riesce a capire quando gestire un certo tipo di ritmo, un certo tipo di velocità e tutto quanto. È una cosa che dovrà arrivare. Difensivamente invece benissimo, mi piace un sacco le squadre quando, la squadra quando c'è lui sul miglior attaccante, mi sembra abbia fatto vedere delle buonissime cose.
Comunque, ultima annotazione sugli Orlando Magic, che stanno facendo un tanking al contrario, nel senso che normalmente si pensa, vabbè, tu fai giocare tanti giovani e tanchi e poi i veterani invece potrebbero aiutarti a vincere. Per loro sta succedendo esattamente il contrario, nel senso che i giovani stanno andando benissimo, con i giovani in campo vincono le partite, poi entrano i veterani e iniziano a perdere possessi su possessi, punti su punti, e alla fine perdono le partite. Quindi forse sono pagati proprio per questo i veterani, proprio per far perdere le partite agli Orlando Magic. Un ultimo giocatore su cui mi soffermerei a lungo è Cade Cunningham, che è vero l'abbiamo visto solamente per una partita e mezza fondamentalmente, perché l'abbiamo visto all'esordio contro San Antonio, poi l'abbiamo visto questa notte contro Milwaukee in cui ha giocato 29 minuti, siamo a 0 su 14 da 3 punti per cominciare la carriera e stiamo vedendo un giocatore di 19 anni con tantissime pressioni addosso che ha saltato l'intera pre-season e l'inizio di stagione per un problema alla caviglia.
Questa è la sua pre-season, questa sì. Prendere le distanze e tutto quanto. Lascia da perdere un attimo le statistiche e io consiglierei, per quanto non sia il massimo dell'intrattenimento, di guardare comunque le partite nella sua interezza di Cade Cunningham, sia quella con Orlando che l'ultima, perché comunque è un giocatore che ha un'interpretazione del gioco che non è quella di un rookie. È un giocatore molto posato, un giocatore che vede tutto, ha già in mano l'attacco, sa come farlo girare e c'ha da... cioè, non è che va bene, allora... detto così va bene, no, ora poi ci vorrà da metterci anche l'efficacia, però vedi un giocatore che ha un altro passo rispetto ad altri, anche molto, anche quelli più avanti. E ripetiamo, questa è la sua pre-season, ci si può aspettare che non abbia distanze, ci può aspettare che non abbia, che possa mancare qualche passaggio, però non ne sta mancando per ora di quelli, e difensivamente alcune scivolate in difesa mi hanno sorpreso, perché è una cosa che l'anno scorso, per esempio, Oklahoma State, per evidenti motivi, anche perché lui era l'unica fonte di gioco offensiva, ha fatto vedere pochissimo, però mi sembra che abbia gli strumenti per far bene anche dietro. Ora io sembro iper ottimista su questi giocatori, sembra tutti, però la classe è veramente buona. La classe è veramente buona.
E siamo reduci dalla classe del 2018 che nei rinnovi contrattuali ha fatto su più di $1 miliardo complessivo e non hanno neanche rinnovato DeAndre Ayton, che sarebbe il primo giocatore, cioè la scelta numero uno assoluta al draft, e la due che è Marvin Bagley, che però stendiamo un velo pietoso.
Facciamo che non inferiamo.
No, infatti. Non voglio inferire neanche su New Orleans Pelicans, perché ci sarebbe di parlare da Trey Murphy, che si è già fatto rubare il posto da Herb Jones. Forse ci si aspettava un pochino di più da Trey Murphy dopo l'ottima preseason che aveva fatto, invece i Pelicans sono un cubo
forse
di
si aspettava qualche cosa
momento.
Di più dai Pelicans, mettiamola così, ecco.
sì. Non è un giocatore che comunque si crea da solo, poi adesso oltre a essere senza Zion Williamson sono senza anche Brandon Ingram, quindi una X sui Pelicans bisogna metterla. Moses Moody e Jonathan Kuminga non si sono ancora visti a Golden State, e credo che se continua ad andare così forte non li vedremo neanche particolarmente.
Mi sembrano due timeline completamente differenti. Mi sembra, cioè, è questa la sensazione, anche vedendo giocare Golden State, che per carità giocano in due, perché quei due stanno giocando serio e anche in maniera ancora migliore rispetto agli altri anni, però mi sembrano due timeline comunque differenti. E purtroppo quando poi andrai a cercare, perché immagino che se Thompson sta minimamente bene andranno a cercare qualche cos'altro a giro per la Lega, questi sono i primi due che guardano, sia le squadre che deve ricevere la trade, quelli che loro che devono appunto proporla.
Sì, devono anche stare attenti però, perché se continuano ad aggiungere anni e soldi su quella luxury tax, alla fine finiranno per pagare una quantità di soldi. Già adesso questa squadra costa più di 300 milioni di
torniamo
dollari.
Torniamo al vecchio palazzetto, via, andiamo, torniamo alla vecchia arena.
Il glitch dei soldi infiniti finirà anche per Joe Lacob e i suoi amici. Allora, c'è l'ultimo blocco che affronterei un po' più in velocità, ma soprattutto perché non ho assolutamente nulla da dire se non avere delle grosse domande, cioè quello sulla stagione NBA e sulla stagione NCAA che comincia in questi giorni, ma soprattutto su Paolo Banchero. Ora io ti chiedo, descrivi in poche parole chi è, a chi è non l'ho mai visto e perché dovremmo essere carichi come delle mine per la sua stagione a Duke.
Allora, Paolo Banchero, di nazionalità, speriamo croce di che rimanga italiana, talento speciale, sono un'ala di 2,08 e di 100 e passa chili di muscoli, che corre il campo con una fluidità, un atletismo pazzesco, e a tutto questo metteteci che ha trattamento di palla, che può tirare da tre punti, che si sa creare il tiro. E difensivamente rivediamolo, perché comunque venendo dalle high school, quello è tutto un ambito tutto da valutare, no? Però per il resto mi sembra probabilmente uno dei migliori freshman della stagione, un possibile giocatore di riferimento in NBA, e speriamo un capostipite della nazionale, della nazionale italiana, perché su questo purtroppo inizio ad avere dei dubbi, perché a Duke, perché c'è Coach K, perché c'è Grant Hill, che comunque di Duke, che è il nuovo general manager, chiamiamolo così, di Team USA, e la vedo durissima.
c'è anche da considerare che diciamo l'ultima nidiata di lunghi veri degli Stati Uniti non è proprio eccezionale, nel senso che è da Anthony Davis che forse non fanno uscire un lungo veramente dominante a livello sia NBA che FIBA, perché Bam Adebayo sì, ok, è quello che hanno portato poi Team USA, ma dietro di lui eravamo già JaVale McGee, è vero che c'erano tantissime defezioni, però insomma, se ti capita tra le mani uno come Paolo Banchero e la possibilità di tenertelo anche a lungo termine, forse questo è uno che può fare qualcosa per loro. Gioca a nostro favore il fatto che Team USA non avrà delle competizioni ufficiali FIBA ancora per diversi anni.
Speriamo,
forse riusciamo a convincerlo, dai, perché è stata veramente una sliding door assurda quella che lo ha coinvolto.
Sì, no, ma ce lo vedo io, i vari ma anche Rick Foyce, che sono qua di questa cosa, che lo tirano dall'aeroporto verso l'aereo, e da dietro Grant Hill e Coach K che lo tirano per i piedi per rimanere lì. Però è questa la situazione, per farvi capire la forza di Banchero, diciamo le aspettative su Banchero. Quest'anno Duke gioca, non quest'anno, da sempre Duke gioca in una delle conference più forti delle NCAA, che è la ACC, dove c'è Virginia, per dire, c'è North Carolina, c'è Duke, c'è Syracuse, c'è Louisville, cioè tutti college che hanno sempre grandissima tradizione. Banchero, freshman, primo anno, è già stato visto come player of the year della stagione, non newcomer, quindi freshman dell'anno, proprio giocatore dell'anno di una delle conference più forti dell'NCAA.
Proprio su Duke ti chiedo, hanno la squadra per arrivare fino in fondo in questo che sarà comunque l'ultimo anno di Coach K?
No, non credo, un po' perché secondo me Duke un po' paga ancora Coach K della serie. Dalla parte c'è North Carolina, che quest'anno ha visto l'avvicendamento appunto di Roy Williams con Hubert Davis, l'avvicinamento ci sarà anche a Duke, ma il prossimo anno, e io purtroppo da questo punto di vista credo che pagheranno ancora un po', non so quanto appunto ci sarà di Coach K e di John Shire, che è il successore che abbiamo già visto con la maglia di Duke qualche anno fa, però mi viene a pensare che un po' lo pagheranno, e sinceramente questa squadra di Duke non è così imperdibile, a parte Banchero, ecco.
Allora, quindi adesso ti chiedo quali sono le candidate alla vittoria del titolo finale e poi le squadre da seguire. Non so se sono la stessa categoria, nel senso ci sono sia squadre che devono vincere che squadre da seguire, oppure ci sono due categorie separate.
Allora, vado semplice. Allora, andiamo da tra quelle presenti alle Final Four dell'anno scorso. Io penso che Gonzaga e UCLA ci devono stare per forza. Allora, per due motivi differenti. Gonzaga ha cambiato, perché non c'è più Jalen Sachs, non c'è più Joel Ayai, sono due giocatori che erano fondamentali appunto nel gioco, però hanno messo Chet Holmgren, che è un altro giocatore da seguire assolutamente perché è particolarissimo. È rimasto Drew Timm, che al momento credo sia il miglior lungo NCAA, ed hanno uno stile di gioco che è comunque una sicurezza, perché comunque tutti gli anni loro ammagliano con questa continuità di pick and roll e questa roba che è fondamentale per come è costruita, ed è strepitosa nella sua efficacia. E insieme a loro c'è UCLA, che al contrario di Gonzaga non ha cambiato niente. Loro arrivano con la stessa squadra che ha perso in finale e in semifinale NCAA con un tiro da centrocampo di Jalen Suggs. E invece sono gli stessi, quindi come direbbe un mio amico, hanno un anno in più che in NCAA fa tutta la differenza del mondo. C'hanno Johnny Juzang, che è uno scorer vecchio stile, di puro intrattenimento, che vi consiglio di guardare con più frequenza possibile, e hanno aggiunto anche della rim protection, perché hanno preso nel transfer Miles Johnson, che è un giocatore che comunque sotto canestro fa delle differenze, soprattutto in difesa. Tra le altre direi Texas, perché ci è andato ad allenare Chris Bird, che prima era Texas Tech, e quindi oltre al suo stile di gioco tutto difensivo e rimane una delle favorite, anche perché comunque c'è il recruiting di una squadra d'altissimo livello. E poi metterei Michigan, perché Juwan Howard, ne ho parlato prima, un giocatore che vede e propone NBA, e uno dei lunghi più dominanti dell'anno scorso, Chandler Hutchinson, è tornato, quindi direi che loro rimangono tra i favoriti.
Chiudiamo con un giocatore che hai citato un passant, che è Chet Holmgren, che è forse l'unico giocatore che può andare a contendere la prima scelta assoluta Paolo Banchero in questa stagione. Bisogna vederlo per capirlo, è veramente fatto che ti chiedi come fa a non spezzarsi in due ogni volta che fa un passo su un campo di pallacanestro, però poi riesce ad avere un impatto quando è in campo che è semplicemente incredibile. Se vi sembrano magri alcuni giocatori dell'NBA tipo Pokuševski, siamo a un livello ulteriormente successivo di magrezza e poi di cazzimma quando è in campo. Però
io consiglio per chi vuole, tanto se non mi sbaglio si trova su YouTube, c'è la partita del finale del mondiale del 19 tra America e Francia, e c'è Holmgren contro Wembanyama, che è 2003 francese, 2004 francese, che aspettiamo con grandissima attesa finché non sarà eleggibile per età. E Holmgren da questo punto di vista è fantastico, perché è questo sette piedi che però è proprio un talento unico, perché da un sette piedi che pesa, che potrebbe essere portato via da una ventata da quanto è magro, però ha delle skills che sono clamorose. Trattamento di palla di un playmaker, è un giocatore che veramente ha uno dei crossover, scegliete voi come, li ha tutti, devastante, mano, a tocco dal tiro, cioè ci sarebbe da dire tanto. E poi con quelle leve lì, perché si fa un sette piedi magrissimo ma con delle leve infinite, riesce a essere anche decisivo, non diciamo non è un rim protector, ma è decisivo quando vai a tirare contro di lui, anche se puoi portarlo via, anche se hai un fisico abbastanza normale. Giocatore unico nel suo genere.
Non si tira indietro mai, cioè nel senso, quando va a proteggere il ferro va su anche se si prende le schiacciate in testa, non gliene frega niente. Quella è la cosa più che ti manda i pazzi, perché è veramente un giocatore, anche difensivamente ti fa veramente sbavare.
No, sa creare dal palleggio, un giocatore, cioè uno così lo vedi, non puoi dire questo crea dal palleggio, ma non che crea dal palleggio, questo ha ball handling avanzatissimo, a sette piedi con queste braccia lunghissime, è strano, è un giocatore che avete fatto NBA 2K, non può essere il giocatore che vedete di solito.
Va bene, dai, abbiamo fatto la nostra oretta, direi che abbiamo fatto un buon giro tra NBA e NCAA, i giovani del passato, del presente, del futuro. Con Lorenzo Neri, quando si parla di giovani, si va sempre sul sicuro, non solamente in tutti questi anni in cui avete potuto sentirlo su Bold Online, oltre ho potuto reggere sull'ultimo uomo. Io ringrazio assolutamente lo scout più grande d'Italia.
Io ringrazio e quando vuoi sono sempre, lo sai. Ciao a tutti.
Va bene. È tutto per la terza puntata di Ervi Smara, ci risentiamo tra due settimane.